raccontare la musica e i musicisti e rapportarli anche alla letteratura. Che cos'è un divertimento, una sfida per lei, una necessità?
No, non è un divertimento perché è molto complicato. Il divertimento viene quando c'è il libro edito, casomai. È un meccanismo di racconto che hanno inventato gli antichi greci, che si chiama ekphrasis, per cui bisognava raccontare con parole un fatto artistico. Io non racconto solo i musicisti, racconto anche molti artisti, ma racconto anche eventi fondamentali del teatro del Novecento, dell'Ottocento. Mi interessa raccontare il fatto artistico così come esso si è determinato e l'impatto che ha potuto esercitare sulla memoria delle persone. Ci sono canzoni, spettacoli, romanzi che hanno saputo per sempre bloccare l'immaginazione collettiva e altri che sono spariti dopo 2 secondi. La questione in buona sostanza è che non esiste mai una garanzia che un'opera d'arte possa rimanere. È interessante capire quando e come rimane, perché quando il resto del mondo capisce che in quell'opera c'è qualcosa che parla a tutti. Questo è il mio interesse.
Parlare a tutti, ecco, parlare ai ragazzi di questo argomento richiede un linguaggio diverso o anche qui sono stereotipi e poi alla fine conta il contenuto?
Assolutamente stereotipi. Io lavoro nelle scuole da oltre 30 anni e i ragazzi non sono stupidi, non sono ignoranti, certamente hanno minori termini di quelli che posso avere io, non hanno avuto l'occasione di far letture o forse non amano far letture, ma hanno l'intelligenza del mondo e se uno spiega le cose in modo chiaro le cose possono essere recepite in modo abbastanza evidente. Non starei sempre a fare questa vicenda piagnistea per cui tutti i ragazzi oggi sono stupidi mentre negli anni 60 erano geniali, perché conosco degli esempi di idiozia degli anni 60 che ancora oggi è al potere, che non è mai stata intelligente nessuna sua età.
Sono assolutamente d'accordo, insomma. Fortunatamente l'imbecillità è trasversale, mettiamola in questi termini.
Sì, come dicono dalle mie parti a Firenze, la mamma dei bischeri è sempre incinta.
Va bene, e fare questo gemellaggio, come dicevo prima, magari nella fattispecie, tra musica e opere letterarie, anche qui è stata un'operazione di ricerca o sono delle trovaille per uno che per esempio si accosti a un libro e abbia, non so, 15, 16, 20 anni?
Diciamo che chiaramente la ricerca è evidente, perché non è che le cose cadano dal cielo, ma è anche vero che è anche naturale cercare di capire come e perché, ad esempio negli Stati Uniti, io ho vissuto molto nei paesi anglosassoni, la musica popolare, il concetto di popular music e tutto quello che dal jazz fa fino all'hip hop e l'elettronica abbia influenzato così tanto tanti scrittori diversi. In Italia più che altro si parla negli ultimi tempi di romanzi scritti da cantanti o da musicisti, che naturalmente possono essere frutto di una ricerca culturale interessante o anche invece pura commercio delle case editrici che hanno bisogno di fare roba scritta da personaggi. Si giudica caso per caso, non ho prevenzioni. Alcuni libri scritti da musicisti mi sembrano di ottimo livello. Io mi ricordo Il primo Dio di Emidio Clementi, che era il cantante di Massimo Volume, o mi ricordo anche il libro di Massimo Zamboni sul suo nonno fascista ucciso negli ultimi giorni di Salò, che mi sembrava una roba molto interessante. Altri non mi interessano per niente, mi sembrano degli oggetti, dei gadget per i fans, non sto a fare nomi. Però diciamo che tra la musica e la letteratura è evidente che c'è una relazione che è sempre ricchissima e non è per caso che molti poeti sono diventati cantanti. Leonard Cohen, Patti Smith, nascono poeti. Leonard Cohen ha scritto anche romanzi bellissimi negli anni 60 prima di essere un cantante a tutto titolo. Ed è quindi qualcosa che è sempre stato, che è sempre esistito e che da noi però è arrivato evidentemente con molto ritardo. E di fatto, bene o male, si è sempre parlato tantissimo, ad esempio in Italia, nella musica pop di Franco Battiato e di quanto abbia attinto a Maglio Sgalambro, ma anche di quanto abbia chiesto testi a Flerieghi quando era compagna di Roberto Calasso. Quindi, come dire, la musica sembra che sia stata un po' più avanguardistica che non la letteratura nel raccontare questa relazione. E poi noi abbiamo avuto uno scrittore come Pier Vittorio Tondelli che negli anni 80 stava dietro alla musica, scriveva su Rockstar, usava la musica per raccontare i suoi scenari generazionali. Quindi non è niente di nuovo, basta rimettere insieme le tracce, ci va del lavoro e capire come queste tracce possano disegnare una modalità di vivere questo incontro tra letteratura e musica.
L'ultima, che dovrebbe essere la prima di tante altre domande, ma insomma il tempo è quello che è, chi era Ziggy?
Ziggy Stardust era un messia lebroso che veniva dallo spazio, una figura che era nata per annunciare al mondo che stava finendo l'energia e che l'energia quindi avrebbe abbandonato gli esseri umani insieme alla musica, alla radio, a tutti gli strumenti di diffusione. E in tutto questo era anche la figura di un'epoca di crisi, perché era finito il 68, le utopie rivoluzionarie non si erano realizzate, l'Inghilterra era un paese in crisi, l'impero era finito, l'economia era in gravissima ambascia da dopo la seconda guerra mondiale, e peraltro l'Inghilterra non ha avuto un 68 pari a quello francese o a quello italiano, ma certo movimenti di studenti molto forti, e in ogni caso il loro problema era l'Ulster, gli attentati a Londra, i morti ammazzati nell'Irlanda del Nord, un periodo di grande crisi. Ziggy Stardust è una creatura, David Bowie, che annuncia in questo mondo di grave crisi che l'unica chance di sopravvivere è pensare a un futuro in cui la messa in scena, il racconto di se stessi, la creazione di altre identità possa permetterci di sopravvivere a uno scenario assolutamente desolato. E la desolazione produce la meravigliosa figura drag queen, uomo, donna, alieno, terrestre, bambina, donna e tutto il resto, che è incaricato di annunciare al mondo che ormai non c'è altra chance se non che quella di cantare ballads romantiche in cui sia chiaro che un artista profeta può aiutarci a superare la nostra condizione di solitudine e metterci in un ritmo del mondo più adeguato. Non è un caso che Bowie fosse adepto di filosofie orientali, religioni orientali, perché è chiaro che c'è un principio buddista in questo discorso della palingenesi e dell'apocalisse. Ziggy Stardust è un disco di straordinaria complessità. L'ultima parola è il nome. Ziggy deriva da una sartoria, perché i vestiti che Bowie cambiava erano infiniti, una sartoria che esisteva a Londra, a Clapham Junction, e Stardust è il nome di un cantante fallito americano che si chiamava Norman Carl Odom, al secolo del Legendary Stardust Cowboy, il quale è passato alla storia per aver inventato un genere assurdo chiamato Psychobilly, in cui cantava canzoni distruggendole e balbettandole fino alla pazzia. La più famosa si chiama Paralyzed ed è ancora oggi una grande hit su YouTube.
Potrebbero partire altre domande, però non escludo di farle in un futuro. Intanto grazie davvero.
Prego, buona serata, giornata, notte, a seconda dell'ora della trasmissione. Così.
Grazie. Fantastico.